Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edistein. Da qualche puntata ormai abbiamo cominciato il sentiero assolutamente in salita, della conoscenza di Edith dal punto di vista filosofico. Abbiamo già ripetutamente detto che questa scelta è stata motivata dall'assoluta necessità di comprendere la sua formazione umana. Edith è fenomenologa e lo resta fino alla fine, e anche la sua conversione, il suo incontro con Dio, il suo passaggio dall'ateismo alla religione cattolica ha comunque avuto dei tratti fortemente segnati dalla ricerca di tipo fenomenologico. Quindi è impossibile capire anche i movimenti del suo spirito, il suo itinerario verso Dio, se non si conosce, almeno in una maniera discreta, la corrente di pensiero dalla quale lei è stata formata nella gioventù e nell'età adulta. Non ha smesso di essere fenomenologa nemmeno dopo la conversione al cattolicesimo, quando si è data allo studio di San Tommaso d'Aquino e dell'atomistica, che sono notoriamente la grande tradizione teologica della Chiesa. Anche lì ha studiato a fondo Aristotele, San Tommaso e il tomismo, ma ha ge continuamente gettato ponti con la fenomenologia, che era la corrente di pensiero più moderna del suo tempo. Questo perché per parlare all'uomo contemporaneo, con il linguaggio e con le categorie mentali dell'uomo contemporaneo. Ecco, abbiamo anche detto che sebbene questo procedere per il sentiero di montagna sia particolarmente faticoso, non ci spaventiamo, procediamo molto lentamente, facendo tutte le dovute pause e le dovute note a margine, perché risulti proprio comprensibile per tutti. Inoltre, la registrazione è sempre caricata sul sito www.edistein.name. Questo perché il riascoltarla alcune volte può aiutare a meglio comprendere i passaggi più ostici. Nell'ultima conversazione avevamo iniziato a parlare del passaggio di Edith dalla psicologia di Stern, che aveva conosciuto ampiamente nel biennio universitario a Breslavia, alla fenomenologia di Husserl, conosciuto invece all'Ateneo Universitario di Gottinga. In realtà di questo passaggio ne avevamo parlato già lo scorso anno, quando avevamo affrontato la lettura commentata della storia di una famiglia ebrea, e la stessa Edith in questa autobiografia ne aveva motivato il passaggio, cioè il fatto che la psicologia di Stern e del periodo presso quell'ateneo universitario era di stampo piuttosto empirista e soprattutto descrittivo, quindi raccontava come erano alcuni meccanismi tipici della mente umana, ma non la motivazione, non era una disciplina che non aveva una fondazione in se stessa, mentre la domanda di Edith era una domanda sul senso, cioè non su come una cosa avviene, ma sul perché una cosa avviene. Proprio mentre frequentava questi corsi di psicologia, le è capitato tra le mani il volume Le ricerche logiche di Husserl, e lì le era parso di trovare la possibile risposta alle sue domande interiori. Per questo, nonostante avesse già chiesto la tesi di laurea allo psicologo Stern, decide di lasciare l'Ateneo di Breslavia, inizialmente per un solo semestre, ma poi in realtà per interi 2 anni, di trasferirsi a Gottinga e lì di approfondire la conoscenza della fenomenologia fino a farla diventare il suo stesso habitus mentale. Riprendiamo allora da questo punto in cui ci eravamo fermati. Allora, la questione più urgente che la Stein porta dentro di sé è quella antropologica. Si domanda non chi è l'uomo in astratto, ma la persona concreta che lei per prima è e che ogni essere umano che le è dato di incontrare è. Per questo sceglie di frequentare corsi di psicologia di Stern e il seminario di filosofia di Königswald. Vi partecipa però in maniera adulta, quindi con spirito critico. Sempre nell'autobiografia che abbiamo citato prima, scrive: le lezioni di Stern avevano un carattere molto semplice e facilmente comprensibile. Le consideravo come liete ore di intrattenimento e ne ero un poco delusa. Tanto più che ci si doveva sforzare con Königswald. Il suo acume penetrante e i suoi incalzanti ragionamenti mi entusiasmavano. Era un risoluto sostenitore del criticismo ed è ancora oggi tra quei pochi che sono rimasti fedeli a questa tendenza. Per essere in grado di seguirlo, bisognava far proprio l'intero apparato concettuale della filosofia kantiana. C'era qualcosa di seducente per i giovani che frequentavano il suo seminario nel potersi esercitare in schermaglie dialettiche con armi tanto affilate. Chi interveniva con osservazioni che non fossero conosciute su questo terreno veniva ridotto al silenzio dalla ponderata dialettica di Königswald e dalla sua mordace ironia, ma era difficile che ne venisse interiormente dominato. Un giorno uno studente più anziano e molto indipendente mi disse: ci sono cose che uno non osa pensare al seminario di Königswald, ma al di fuori di questo non posso ignorarle. Ad ogni modo era pur sempre un ottimo addestramento al pensiero logico, e questo allora bastava a rendermi felice. Questo scrive Edith nella storia di una famiglia ebrea. Proprio questo brano l'avevamo già letto l'anno scorso. Ella si butta a capofitto nella vita universitaria di Breslavia. La sua modalità di studio non è mai pedissequa o adesiva, ma sempre molto critica, animata da una personale ricerca di senso. Per questo motivo, l'ateneo da lei frequentato, a un certo punto, inizia a diventarle stretto, incapace di fornire adeguate risposte al suo bisogno interiore. Durante le vacanze estive legge le ricerche logiche di Husserl, il filosofo di Gottinga, fondatore della fenomenologia. È lo spalancarsi di un orizzonte nuovo, quasi una risposta alla sua crescente insoddisfazione verso gli insegnamenti dello psicologo Stern. L'incontro con Otto Lippmann, collaboratore di quest'ultimo, risulta essere decisivo. Motivo della conoscenza è l'ipotesi di un lavoro di tesi sullo sviluppo del pensiero infantile. Portai con me il ricordo di un piacevole pomeriggio e la convinzione che del lavoro non ne avrei fatto più nulla. Era sbagliato fin dal principio pensare a un lavoro di psicologia. I miei studi in questa materia avevano prodotto in me l'opinione che questa scienza si trovasse ancora agli inizi e che mancasse la base necessaria di chiari concetti fondamentali e che essa non fosse in grado di elaborarli. Al contrario, ciò che sapevo riguardo alla fenomenologia mi entusiasmava tanto, proprio perché essa consisteva in questo lavoro di chiarificazione, perché in questo campo si elaboravano fin dall'inizio gli strumenti intellettuali di cui si aveva bisogno. Anche questo brano è tratto dalla storia di una famiglia ebrea, che pure l'abbiamo letto lo scorso anno. Ecco, ci fermiamo ora per un primo breve intervallo musicale. Grazie. Riprendiamo la lettura. Per questo motivo la Stein lascia Breslavia, teoricamente per un semestre, e si trasferisce a Gottinga, ove giunge nell'aprile del 1913 e ha 21 anni. È interessante come, con brevissimi tratti, descrive questa cittadina, posta nel cuore della Germania. La cara Gottinga. Penso che solo coloro che hanno studiato là negli anni tra il 1905 e il 1914, la breve fioritura della scuola fenomenologica di Gottinga, può capire che cosa risuoni in questo nome per noi. Anche queste righe sono tratte dalla storia di una famiglia ebrea. E ancora, sempre nella medesima autobiografia. L'università e gli studenti erano il fulcro della vita cittadina. Era una vera e propria città universitaria, non come Breslavia, una città che, tra le altre cose, aveva anche l'università. Gottinga, cioè, non è una città a pieno titolo in cui gli atenei sono variabilmente integrati. Al contrario, è luogo che trova la sua sussistenza e la sua ragion d'essere proprio nell'università. Da qui la conseguenza che a essere protagonisti della vita del luogo sono i docenti e gli studenti, legati tra loro dalla passione per le materie di studio. Se poi, come di fatto sta accadendo in quegli anni, sta venendo alla luce una nuova corrente di pensiero filosofico, si può ben immaginare quale sia il clima emotivo, l'investimento delle vivaci energie intellettuali, la passione per la ricerca, la discussione, il confronto, l'approfondimento. Sono gli anni della nascita della fenomenologia. E la Stein è esattamente una di quelle persone che ha raggiunto il fondatore della fenomenologia, avendo intuito che ivi vi è la possibilità di elaborare degli strumenti intellettuali fondamentali del pensiero e dell'indagine surreale, a differenza degli studi psicologici, che sono non solo ancora a un livello embrionale, ma che paiono mancare della capacità di avere in sé la base concettuale necessaria da porre a fondamento delle ricerche stesse. Annota sempre nell'autobiografia: l'istituto di psicologia era talmente separato da questo, cioè dal luogo dove si svolgevano i seminari di filosofia. Si trovava infatti nei pressi della chiesa di San Giovanni, un po' ad occidente del mercato, un edificio antico dai gradini consumati e dalle stanze strette. La distanza spaziale indicava già che la filosofia e la psicologia a Gottinga non avevano niente a che spartire. Il primo contatto con Husserl è in aula universitaria, ove si radunano tutti gli studenti che desiderano essere ammessi al seminario di filosofia dal maestro. Lì egli è solito tenere una discussione generale, cui fa seguire un incontro personale a casa propria con ciascuno dei partecipanti. È l'inizio di una relazione assai feconda. Al seminario viene discussa l'ultima opera editata dal maestro, intitolata Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Un pomeriggio alla settimana, poi, il maestro si rende disponibile per incontrare uno a uno i suoi studenti e discutere con ciascuno dell'opera in questione. Oltretutto, il testo è particolarmente delicato, perché segna come un passaggio evolutivo nella visione fenomenologica di Husserl, che però alcuni dei suoi primi allievi di Gottinga, realisti convinti, percepiscono come una sorta di ritorno all'idealismo, sebbene assai diverso da quello di matrice kantiana. e per questo motivo, pur con rincrescimento, non seguono più il maestro in maniera così ravvicinata. La Stein, sedotta da questo fermento, intuisce che non è possibile concludere già l'esperienza di Gottinga. In più, un lavoro fatto per il corso di storia con Max Lehmann, con qualche piccolo ritocco, può diventare materiale per l'esame di Stato. Come lasciar perdere l'occasione? Risolutamente decide non solo di fermarsi ancora a Gottinga, ma di chiedere a Husser la tesi di laurea. È richiesta coraggiosa, perché gli altri studenti frequentavano per anni i corsi del maestro, prima di azzardare a inoltrarsi in un lavoro personale. Questi non solo non respinge la richiesta, ma permette alla studentessa di scegliere l'argomento e di cominciare a lavorarci sopra. Scrive Edith. Ora, la questione era l'argomento da scegliere. Su questo punto non mi trovavo in imbarazzo. Nel suo seminario sulla natura e lo spirito, Husser aveva parlato del fatto che un mondo esterno oggettivo poteva essere conosciuto solo in modo intersoggettivo, cioè da una maggioranza di individui conoscenti che si trovino tra loro in uno scambio conoscitivo reciproco. Di conseguenza è permessa un'esperienza di altri individui. Collegandosi alle opere di Theodor Lips, Husser chiamava Ein Fühlung questa esperienza, ma non dichiarava in che cosa consistesse. C'era perciò una lacuna che andava colmata. Io volevo ricercare che cosa fosse l'Ein Fühlung. Ciò non dispiacque al maestro. Malgrado ciò, dovetti ingoiare un'altra pillola amara. Egli voleva che io svolgessi la tesi come confronto critico con Theodor Lips. Per la verità, aveva piacere che i suoi allievi, nelle loro tesi, mettessero in chiaro il rapporto della fenomenologia con le altre tendenze filosofiche significative dell'epoca. A lui personalmente premeva poco. Era troppo pieno delle sue idee per poter impiegare il tempo nella discussione con gli altri. Tuttavia, questa richiesta non incontrava molto favore, neppure da parte nostra. Era solito dire sorridendo: «Io educo i miei allievi a divenire filosofi sistematici, e poi mi meraviglio se non vogliono fare lavori di storia della filosofia». Su quel primo punto però era irremovibile, dovevo ingoiare l'amare pillola, cioè studiare a fondo la lunga serie delle opere di Theodor Lips. Ci fermiamo ora per un secondo breve intervallo musicale. Con questo Edith entra a pieno titolo nel mondo della fenomenologia. Allieva di Husser, porterà il suo contributo peculiare proprio riguardo l'interessantissimo tema dell'Einfühlung, cioè dell'empatia. La ricerca esistenziale, nella sua dimensione personale, non è però un'idilliaca passeggiata tra campi fioriti. Al contrario, essa richiede uno scavo interiore profondo, spesso doloroso, perché richiede il superamento di difese, di luoghi comuni, andare oltre i pregiudizi. Ella conosce molto bene questo dolore e così ne parla. Per la prima volta sperimentai qualcosa che avrei sempre ritrovato nel mio lavoro. I libri non mi servivano nulla finché non avessi chiarito la questione con un lavoro personale. Questa lotta per la chiarezza si compiva in me solo con grandi tormenti e non mi dava pace giorno e notte. Disimparai a dormire e ci vollero molti anni prima che mi fossero di nuovo concesse notti tranquille. Sprofondavo sempre più in un'autentica disperazione. Era la prima volta in vita mia che mi trovavo di fronte a qualcosa che non potevo ottenere con la mia volontà. Ciò mi condusse a un punto tale che la vita mi apparve insopportabile. Spesso dicevo a me stessa che tutto ciò non aveva senso. Se non avessi portato a termine la tesi di laurea, il lavoro sarebbe bastato per l'esame di Stato. E se non una grande filosofa, forse sarei potuta diventare un'abile insegnante. Ma le considerazioni razionali non servivano a nulla. Non riuscivo più a percorrere una strada senza avere il desiderio che una macchina mi investisse. E quando facevo una gita, speravo di precipitare e restare morta. Nessuno intuiva nulla dal mio aspetto. Nella società filosofica e al seminario di Reinach ero contenta per il lavoro comune. Temevo soltanto la fine di quelle ore, nelle quali mi sentivo protetta, e il ricominciare delle mie solitarie battaglie. La Stein non è persona iperemotivizzata, facile a lasciarsi andare a eccessi. Al contrario, è persona molto sobria ed equilibrata. Quindi si può comprendere verso quali profondità interiori stia scavando, per far sgorgare dal centro di sé una fonte autenticamente sorgiva. Da sottolineare è poi un'espressione che potrebbe facilmente essere fraintesa. Ella tenta di trovare serenità nel pensiero di poter diventare un'abile insegnante, casomai fallisse come filosofa. Per interpretare correttamente questa affermazione è necessario rifarsi a quanto da lei detto al momento della scelta della facoltà universitaria, quando lo zio David tentava di influenzarla, come peraltro aveva con successo fatto con Erna, sua sorella. Aveva scritto: «Siamo al mondo per servire l'umanità. Questo si può fare nel migliore dei modi, facendo qualcosa per cui si ha una vera predisposizione». Il punto dunque è proprio far sgorgare dal profondo di sé quella eccellenza personale che ha per finalità non la vanagloria, ma il servizio al prossimo. Per questo, per la Stein è importante essere filosofa fenomenologa, perché ha riconosciuto essere quella la sua identità autentica. Il suo punto di crisi è riuscire a dare un'adeguata definizione di intuizione. Ne parla con l'amico Hans Lips, ma l'effetto non è dei migliori. Così commenta: «La conversazione con Lips ebbe un effetto deprimente su di me. In confronto a lui mi sentivo ancora una novellina nel campo della fenomenologia e si rafforzò in me l'impressione di essermi imbarcata in una impresa che andava oltre le mie forze. Apriamo una parentesi. Amslips, dopo il liceo, studia architettura, estetica e filosofia a Monaco di Baviera nel 1909. Nel 1911 si trasferisce a Gottinga per studiare con Husserl e diviene membro del circolo fenomenologico. Studia anche biologia e nel 1912 completa il dottorato con una tesi sui cambiamenti strutturali delle piante. Dopodiché si iscrive alla facoltà di medicina, prima a Gottinga e poi a Friburgo, laureandosi con una tesi sugli effetti di alcuni derivati della colchicina. Affronta anche degli studi di matematica, discutendo una tesi di filosofia della matematica, una mente decisamente brillante. A peggiorare la situazione, la notizia è che di lì a poco Hans Lips avrebbe lasciato Gottinga. Mi dispiacque molto apprendere questa notizia. Pensai che mi sarei sentita ancora più sperduta quando non ci fosse più stata la possibilità di veder comparire da qualche parte la sua alta figura e la sua giacca blu marino. In realtà, il maestro di tanto in tanto si informa come va il lavoro di Edith. Lei tenta di aggiornarlo, ma egli di fatto si mostra incapace di ascolto. Durante il semestre, Huster chiede talvolta conto dei progressi del mio lavoro. Allora dovevo andare da lui di sera, ma questi colloqui non portavano chiarimenti. Dopo che avevo pronunciato qualche parola, egli si sentiva stimolato a parlare e lo faceva per così tanto tempo che alla fine era troppo stanco per proseguire la conversazione. Io continuavo e potevo dire a me stessa che avevo imparato qualcosa, ma poco riguardante il mio lavoro. Così si svolgevano abitualmente anche le sedute semestrali. Questo sempre lo racconta nella storia di una famiglia ebrea. Ci fermiamo per un terzo intervallo musicale. Riprendiamo. Suggerimento decisivo le viene offerto dall'amico Moskiewicz. L'unico a sapere che non ero contenta dell'andamento del mio lavoro, pur non immaginando i tormenti interiori che mi procurava, era Moskiewicz. Il poveretto non poteva certamente aiutarmi, ma qualche settimana prima della conclusione del semestre mi disse: «Perché non vada a Reinach?» e cercò di persuadermi, fin tanto che decisi di seguire il suo consiglio. Così la Stein descrive il suo rivolgersi a Reinach. Cominciarono le vacanze e Gottinga si svuotò. Restai sola, seduta alla scrivania nella mia stanzetta. Poiché non avevo più lezioni, potevo scrivere quasi senza interruzione. In una settimana avevo finito. Erano circa le 8 di sera. Una pioggia sottile cominciò a cadere, ma io non riuscivo a restare nella stanza. Dovevo uscire e appurare quando Reinach sarebbe arrivato. Arrivata alla Steingraben, vidi un taxi che veniva dalla Friederlanderweg. Voltò e andò su per la strada. Si fermò di fronte alla casa di Reinach. Qualche momento più tardi la luce si accese nel suo studio. Ora ero soddisfatta. Feci dietro front e tornai a casa. Non so dire con quanta gioia e con quanta gratitudine. Ancora oggi, dopo più di 20 anni, avverto ancora qualcosa di quel profondo sospiro di sollievo. Il mattino dopo mi trovai sul posto con il mio manoscritto e suonai alla porta. Mi aprì lo stesso Reinach. Questa volta non ero tanto impaurita come al primo esame. Reinach fu molto soddisfatto. Gli chiesi se la tesi sarebbe andata bene per l'esame di Stato. Oh certo, Husserl ne sarebbe stato contento. Non riceveva spesso tesi di quel genere. Ora sarei potuta andare in vacanza senza alcun pensiero. Ci dicemmo lietamente arrivederci ad aprile. Dopo queste due visite a Reinach mi sentii come rinata. Tutto il tedio di vivere era scomparso. Colui che mi aveva tratto in salvo dalla difficoltà mi appariva come un angelo buono. Mi sembrava che con una parola magica egli avesse trasformato la mostruosa creazione della mia povera testa in un tutto chiaro e ordinato. Non dubitavo dell'attendibilità del suo giudizio. Anche questo lungo brano che abbiamo letto è preso dalla storia di una famiglia ebrea. È un passaggio davvero molto coinvolgente questo, che mostra con evidenza, da un lato, quanto faticoso possa essere la ricerca personale e dall'altro quanto importante sia non camminare mai da soli, ma avere sempre una persona cui fare riferimento. Con delle bellissime parole, infine, Edith testimonia quanto la ricerca esistenziale coinvolga tutte le fibre dell'essere. Credo che qualcuno che non abbia personalmente lavorato a qualcosa di filosoficamente creativo se ne possa difficilmente fare un'idea. A questo proposito, non ricordo di aver provato già un poco di quella felicità profonda che in seguito mi sarebbe sempre accaduto di sentire una volta superate le prime e più dure fatiche. Anche questo brano è tratto dalla storia di una famiglia ebrea. E con questo ci fermiamo. In realtà tutta la parte che abbiamo svolta oggi, è iniziato la volta precedente, non è nuova. A suo tempo ne avevamo parlato, proprio quando, leggendo la storia di una famiglia ebrea, ci eravamo imbattuti nei passi che anche oggi abbiamo riproposto. Ecco, non è una semplice ripetizione, perché in realtà ci siamo spostati per la prospettiva, cioè non stiamo più guardando a Edith dal punto di vista della biografia o dell'autobiografia, ma stiamo guardando a Edith dal punto di vista del suo sviluppo e della sua formazione filosofica. E quindi è interessante appunto notare e sottolineare come è passata e perché è passata da Breslavia a Gottinga, da Stern a Husserl, e come, pur essendo assolutamente chiara l'intuizione avuta all'inizio, In realtà la sua maturazione filosofica è stata molto faticosa perché ha dovuto scavare profondo nell'interiorità di se stessa, cioè non si è trattato semplicemente di mettersi alla scuola di Husserl e assorbirne il pensiero, bensì di mettersi alla scuola di Husserl per imparare un metodo di ricerca, ma la ricerca è sempre e solo personale. Esattamente qui che sta la fonte del dolore, inizialmente, ma poi anche l'immensa gioia del raggiungimento di un obiettivo personale e, oppure come diceva Edith, di una fonte sorgiva, cioè qualche cosa che nasce originariamente dentro di noi e non che noi abbiamo assorbito, abbiamo copiato, abbiamo assunto da altri. Ecco, con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo incontro. Ricordo che anche questa conversazione è scaricabile dal sito www.edistein.name, c'è cioè proprio la sezione Conversazioni a Radio Mater. Grazie e buona continuazione.